E ora in collegamento con noi qui a RWS Franco Evangelisti di Guerrino, pastore delle chiese avventiste di Cremona, Mantova e Parma. Ciao Franco, benvenuto.
Ciao Franco. Ciao, buona giornata e buona settimana.
Buongiorno. Grazie. Il titolo del momento di riflessione di oggi è indicativo: Dio è capace, il vostro cuore non sia turbato. E partiamo dalla guerra scatenata dalla Russia nei confronti dell'Ucraina per parlare del malessere generale che infligge l'intero nostro pianeta e che passa attraverso tutte le guerre, le ingiustizie del presente e del passato.
Sì, per iniziare il nostro tema leggiamo un pensiero espresso dal teologo Hans Latourette, che tu Franco hai conosciuto fra l'altro personalmente quando per diversi anni hai esercitato il tuo ministero pastorale qui a Roma, insomma. E parlando a proposito di quello che sarebbe stato secondo lui all'alba del terzo millennio, Hans Latourette disse quanto segue: a prima vista l'uomo occidentale sembra un relitto alla deriva in un mondo apparentemente privo di senso. La specificità di questa nostra situazione di fronte al problema del senso è unica nella storia dell'umanità. Finora infatti un certo numero di valori sfuggiva al naufragio. Il nostro secolo sembra averli buttati tutti al mare: Dio, religione, tradizione, valori morali, matrimonio, famiglia, diritto alla vita e rispetto della vita, autorità, verità, alterità, amore. Di più, si vanta di averli aboliti tutti, un'operazione qualificata come conquista della libertà. La coesistenza del senso e del non senso non è lacerante. Vero o falso, bello o laido, sublime o mostruoso, si banalizzano e non creano più turbamento. Una simile crisi è inquietante per la sua dimensione, la sua radicalità e il suo carattere inedito. Stavolta non basta più parlare di indebolimento, di oscuramento del senso, ma bisogna parlare di avvento del non senso, di smarrimento totale della ragione. Penso tuttavia che questa crisi possa essere superata. È in questa prospettiva che ho detto per l'uomo occidentale la vita apparentemente non ha più senso, perché questa indifferenza totale maschera un disperato appello di senso, come un grido che l'uomo non riesce a soffocare. Difatti, se è vero che in un mondo desacralizzato, divenuto opaco, ma dominato dagli imperativi materiali non meno dispotici di quelli dei poteri politici, in un mondo che si esalta del suo progresso, ma si degrada nel terrorismo, nelle guerre civili, nei conflitti razziali, nelle torture, in un mondo apparentemente provvisto di tutto, ma incapace di vero perdono, di vero amore, la vita sembra priva di senso, non è però lontana l'ora in cui l'Occidente non sopporterà più questo vuoto sul quale sfocia la questione del senso. O morirà per asfissia, o cercherà dall'alto l'ossigeno che gli manca.
Franco, a tuo parere, come si possono legare questi pensieri a quanto sta accadendo oggi?
Che forse ancora non siamo arrivati a quel punto.
Sì.
Ora non è ancora terminato l'incubo della pandemia, che tutto il mondo sta rivivendo con angoscia lo spettro di un altro possibile conflitto mondiale. Appena una settimana fa è successo qualcosa che nessuno si augurava potesse mai accadere. Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa, ha ordinato al suo esercito di invadere lo Stato sovrano dell'Ucraina. Sono iniziati i bombardamenti, le fughe in massa dei profughi, una catena di morte e di distruzione. Sembra che abbia ripreso in mano il risico della guerra. Il mondo intero si sta interrogando su ciò che accadrà e intanto lo sconcerto, le ansie, la paura su ciò che sta già accadendo sta già segnando il passo di un'umanità stanca giunta al collasso.
Certo, Franco, all'inizio abbiamo introdotto questi momenti facendo riferimento appunto al malessere generale che affligge l'umanità e che passa attraverso tutte le guerre e le ingiustizie del presente e del passato. E allora molti si potrebbero porre la domanda: Dio è stato sostituito completamente dall'uomo nel governo dell'universo?
Sembra che all'uomo questo risulti evidente, ma vorrei ricordare alcuni eventi storici che ci sono stati consegnati appunto dalla storia, che accaddero. Per esempio Babilonia, una potenza incontrastata. Nella notte fra il 5 e il 6 ottobre del 539 avanti Cristo, mentre 1000 dignitari del regno assieme al re Belsasar brindavano sulla ricchezza, sulla potenza, sull'invincibilità di Babilonia, e comparve, ci racconta il profeta Daniele, un mozzicone di mano nella sala che tracciò sulle pareti, sull'intonaco della sala, tre lettere: Mene, Tekel, Peres. Sono tre parole persiane che vogliono dire contato, pesato, diviso. Quella notte Babilonia cadde, il re Ciro e il comandante delle sue truppe, Dario il Medo, deviando il corso del fiume Eufrate, passarono sotto gli sbarramenti di ferro, quindi dei tre livelli di sbarramenti che praticamente tenevano la città come una città fortificata, imprendibile. Passarono sotto, avendo prosciugato i canali che derivavano dal fiume Eufrate, e in una notte presero una città che si considerava inespugnabile. Un'altra storia, Canale della Manica, 8 agosto 1588. Filippo II arma l'invencibile armada, composta da 138 navi con 24.000 uomini che erano salpate da Lisbona. È incredibile. E l'obiettivo era quello di portare tutta l'Europa, certo, a ricostruire il Sacro Romano Impero. Mancava l'Inghilterra, la nazione protestante. L'invincibile armata di Filippo II arrivò al Canale della Manica, si posizionò e accadde quello che nessuno avrebbe mai pensato. Praticamente ci racconta la storia che una fitta nebbia calò improvvisamente durante il momento dell'attacco, e quindi in quel contesto la flotta inglese ebbe la meglio su un'armata che assolutamente era imprendibile.
Certo.
E quello che poi dopo fece il resto fu fatto dalle tempeste che si abbatterono nel Mar del Nord tra il 12 agosto e il 12 settembre. Pensate che 45 imbarcazioni con 10.000 uomini andarono perduti attraverso queste tempeste, tant'è vero che il re cattolico Filippo II pensò che Dio proteggeva i protestanti e puniva coloro che credevano in lui.
Certo. Sembra di percepire in ciò che hai raccontato come un senso di immanenza, di assoluto, riferito proprio alla giustizia di Dio, qualcosa che sta comunque al di sopra delle scelte dell'uomo, spesso indirizzate verso il male. Cosa puoi aggiungere, Franco?
Aggiungo delle parole che provengono dal libro La forza di amare di Martin Luther King, una serie di sermoni che scrisse, e ci dice: vi è nel mondo morale una legge, un silenzioso, invisibile imperativo, analogo alle leggi del mondo fisico, che ci ammonisce che la vita si svolge in un solo modo. Gli uomini potenti che si sono susseguiti nella storia hanno avuto il loro momento e per un certo periodo hanno goduto di un grande potere, ma poi si sono chiusi come lo stelo di un fiore, seccati come l'erba dei campi. Infatti, nella sua efficace descrizione della battaglia di Waterloo, fatta da Victor Hugo nel libro, nella famosa opera I Miserabili,
sì,
scrisse: era possibile che Napoleone vincesse quella battaglia? Noi rispondiamo: no. Perché? A causa di Wellington? A causa di Blücher? No, a causa di Dio. Napoleone era stato accusato di alto tradimento dinanzi all'infinito, alla corte celeste, e la sua caduta era stata decretata. Egli spiaceva a Dio. Waterloo non è una battaglia, è il cambiamento di fronte all'universo.
Certo. Bene, e su questo continueremo ancora a parlare fra poco.
Nel precedente segmento abbiamo iniziato il nostro discorso prendendo spunto da quanto sta accadendo in Ucraina per proseguire con alcune considerazioni sull'uomo e sull'intervento di Dio nella storia.
Sì, e con i casi dell'antica Babilonia, dell'invincibile armata e di Napoleone a Waterloo. Franco, allora, quando l'ingiustizia dell'uomo su larga scala arriva al culmine, insomma, Dio non la tollera più.
Infatti, e quanti grandi mutamenti sono venuti nella storia, e questi grandi mutamenti non sono soltanto cambiamenti politici e sociologici, rappresentano il venir meno di sistemi che sono nati nell'ingiustizia, maturati nell'ineguaglianza e arrivati allo sfruttamento. Rappresentano l'inevitabile decadere di ogni sistema basato su principi che non sono in armonia con le leggi morali dell'universo. Quando nelle future generazioni gli uomini guarderanno indietro questi giorni turbolenti, pieni di tensione, attraverso i quali noi stiamo passando, vedranno Dio all'opera attraverso la storia per la salvezza dell'uomo. Sapranno che Dio operava per mezzo di quegli uomini veggenti.
Franco, è possibile allora che le cose possano cambiare anche quando tutto sembra essere senza speranza?
Sì, perché Dio è capace di vincere i mali della storia. La sua autorità non è mai stata usurpata. Se a volte noi disperiamo che i progressi relativamente lenti che si fanno nel mettere fine ai mali del nostro mondo, delusi dalle autorità, riprendiamo animo, pensando che Dio è capace.
Sì.
Nel nostro cammino, a volte difficile e spesso solitario, sulla strada della libertà, noi non avanziamo da soli. Dio cammina con noi. Egli ha posto nella struttura stessa di questo universo certe leggi morali assolute. Noi non possiamo né sfidarle né infrangerle se disobbediamo e se ci spezzeranno. Le forze del male possono temporaneamente soggiogare la verità, ma alla fine la verità vincerà il suo vincitore.
Certo. Beh, siamo in conclusione. Leggiamo due brevi brani dalla Bibbia, Salmo 68, 19 e 20. Benedetto sia il Signore che giorno per giorno porta per noi i nostri pesi. Egli è il Dio della nostra salvezza, Dio è per noi il Dio delle liberazioni, e all'Eterno, il Signore, appartiene la liberazione dalla morte. E poi ancora Isaia 3, da 1 a 4. Ma ora così dice l'Eterno che ti ha creato, o Giacobbe, e colui che ti ha formato, o Israele: non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando passerai attraverso le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, non ti sommergeranno. Quando camminerai in mezzo al fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà, perché tu sei prezioso agli occhi miei e onorato, e io ti amo. Qual è il messaggio di questi due testi? Un tuo pensiero per chiudere il tema di oggi, Franco?
Cari amici, facciamo di queste affermazioni il nostro grido risonante. Ci daranno il coraggio per affrontare le profonde incertezze del futuro. Daranno ai nostri piedi stanchi nuovo vigore, mentre noi continuiamo ad avanzare verso la città della libertà. Quando i nostri giorni divengono tristi per le basse nubi incombenti e le nostre notti divengono più oscure di mille mezzanotti, ricordiamoci che vi è nell'universo un gran potere benigno il cui nome è Dio, e che egli è capace di aprire una via dove non c'è via e di attraversare, trasformare gli oscuri ieri in luminosi domani. Questa è la nostra speranza per diventare migliori. Questo è il nostro mandato per cercare di costruire un mondo migliore.
Certo.
Grazie Franco per questo incoraggiamento. Ricordiamo Franco Evangelisti di Guerrino, pastore delle chiese avventiste di Cremona, Mantova e Parma. Alla prossima!
Alla prossima, buona settimana a tutti.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao.